right. I'm beginning to. Quel grand'uomo di Joe Jackson dal suo nuovissimo album completamente di cover che si chiama The Duke, dedicato ovviamente a Duke Ellington. Oggi è mercoledì, miei cari, come voi sapete da un anno, sono felice di dirlo così, con voce possente a questa parte abbiamo dato vita ad una rubrica che mi ha rubato praticamente il cuore, una rubrica dedicata a un personaggio che è Dylan Dog. Quest'oggi, come da scelta proprio, questa rubrica si va a concludere e noi non la volevamo concludere così in maniera un po' blanda, la vogliamo concludere con i botti, come dicono quelli bravi. Quindi suoniamo, vediamo se ci fa entrare il nostro ospite di oggi. Angelo, possiamo entrare?
Eccomi qua.
Oh, ragazzi, io non so come dirvi l'emozione, la contentezza, la felicità di avere con noi Angelo Stano. Ma buon pomeriggio.
Esagerata, comunque beh, sì, buon pomeriggio a tutti voi.
Me la sono anche sudata, cioè, non è stato facilissimo e io capisco però, perché alla fine dice, ma chi è questa qui con i capelli rossi che viene, entra nelle nostre vite lavorative e vuole impicciarsi agli affari nostri, quindi da una parte assolutamente lo capisco anche.
Non si tratta
anche
di questo, si tratta semplicemente del fatto che molti colleghi sanno raccontare a proposito di Dylan Dog molto meglio di me e lo hanno già fatto in questi ultimi tempi proprio a proposito dell'anniversario che c'è stato riguardo alle uscite di Dylan Dog, 25 anni di uscite, non sono pochi, quindi ne abbiamo fatte tante di interviste e a questo punto non sappiamo più che cosa aggiungere.
E hai ragione anche tu, ecco, anche perché un motivo per cui ad un anno abbiamo deciso tutti insieme di interrompere questa rubrica, ma l'abbiamo voluto fare con te perché anche perché tu hai dato vita in qualche modo anche al numero uno. Quindi sei un po' il principio, noi andiamo a finire con il principio, ci piace questa cosa. E da lì poi tante ne sono venute, anche il numero 300 e poi soprattutto il passaggio di testimone, se non sbaglio, dal numero 42 più o meno, passaggio di testimone da Claudio Villa a te per tutte le copertine di Dylan. Quindi voglio dire, non potevi mancare, sei come accennavo prima, c'è il papà che è Tiziano Sclavi e poi ci sta chi ne fa le veci, che siete tu e Claudio Villa, cioè gli altri due sotto, perché assolutamente Claudio Villa ha dato vita un po' al personaggio esteticamente, ma tu poi sei il primo che è andato ad imbattersi in una storia di Dylan. Com'è stato?
Qualcuno mi ha definito uno zio di
Ma secondo
di
me anche Dylan. Poco zio, un po' di più di zio, uno zio proprio attaccato, ecco.
Beh, insomma, comunque è stata una lunga convivenza con questo personaggio, perché tu devi immaginare che è cresciuto ed è nato nel 1985. Quindi io sto invecchiando, lui no.
Mamma mia, questa è una cosa che anche
mi sembra di essere completamente spiazzato da questo fatto, cioè sto convivendo con un personaggio che è diventato più che di carta un fatto di costume innanzitutto.
Sì,
no?
Esatto.
È un'icona degli anni Ottanta che però è cresciuta anche successivamente, insomma, è diventata una maschera di carnevale, è un personaggio per una rappresentazione teatrale, film, insomma, è piuttosto ingombrante come personaggio.
E immagino, ma io voglio sapere proprio dell'inizio, quindi l'Angelo Stano del 1985, come si è andato a porre verso questo personaggio che, come abbiamo ripetuto anche più volte, per quel periodo era un qualcosa di straordinario, ma in un senso proprio di mai visto, mai provato su carta, quindi sicuramente un salto nel vuoto. Tu hai sposato subito l'idea di Tiziano, eri contento di partecipare?
Allora, siamo negli anni Ottanta ed era il momento del fumetto d'autore. Io pensavo che questo fumetto di nuovo di Sclavi fosse semplicemente uno dei tanti fumetti d'avventura, ma insomma legato ai cliché dell'horror di quel tempo. Che
sobrio.
Erano i fumetti, non so, di Oltretomba, Terror, se si ricorda, cioè roba robaccia. Non è che io considerassi questo personaggio alla stregua di quelli, però in quel momento lì io non avevo molta voglia di fare un personaggio del genere, non avendo ancora letto la sceneggiatura, intendiamoci. Certo. E infatti io, frequentando la redazione della Bonelli per amicizia riguardo a uno dei redattori, ho conosciuto Tiziano Sclavi, che guardava dei miei disegni, ma così en passant, senza dare un giudizio, senza dirmi assolutamente nulla, né in positivo né in negativo. Dopodiché, a un certo momento, mi viene riferito che lui avrebbe desiderato che io leggessi la sceneggiatura del primo numero, e nel caso mi fosse piaciuta avrei potuto anche iniziare la serie. E così, quando l'ho letta, mi sono accorto effettivamente della novità assoluta di questo personaggio, di questa serie, che aveva ben altri intenti rispetto a quelli che io pensavo, no? Era un fumetto decisamente divertente, e questo è il primo requisito, secondo me. Poi era anche un personaggio che viveva un po' nelle problematiche giovanili di quel tempo, le ansie dovute al fatto che una generazione intera cominciava a sentirsi un po' spaesata rispetto alle difficoltà di quel momento, no? Eravamo appena usciti dall'epoca punk, insomma, quindi c'era una generazione che si sentiva un po' sbalestrata e con molte ansie rispetto al futuro. Questo personaggio incarnava un pochino queste preoccupazioni, queste ansie e anche degli incubi, insomma, di quel momento lì. E io, che avevo allora la stessa età di Sclavi, di 33 anni, quindi ero quasi un giovane come quello della generazione di quelli che erano i nostri lettori. E quindi mi ci riconoscevo. La partecipazione riguardo alla costruzione del personaggio, a dargli non solo un'ambientazione che è toccata proprio a chi ha disegnato il primo numero, ma anche a dargli quel tanto di anima che completava quello che era le indicazioni del suo creatore. E quindi un minimo di partecipazione attiva nella resa della caratterizzazione del personaggio c'è da parte mia, come ovviamente di tutti gli altri disegnatori. Ed è casuale il fatto che questo personaggio sia nato senza una vera costruzione a tavolino. C'è stato sì evidentemente uno studio preventivo, ma le anime che sono venute fuori di questo personaggio sono state tali e tante che ciascun disegnatore l'ha interpretata a suo modo. Esatto. E questo è stato un fatto assolutamente nuovo rispetto alla tradizione bonelliana, dove tutto era sotto il controllo dell'editore, sia nei testi che nei disegni, che dovevano essere il più possibile fedeli al prototipo.
Senti, quindi un amore che è nato piano piano, diciamo, conoscendolo meglio questo Dylan Dog solo di nome, non è che ti avesse colpito troppo, poi piano piano sei andato a scoprire tu quelli che abbiamo scoperto anche noi come punti di forza, queste cose che non si erano mai lette in un fumetto. Andando avanti dopo 25 anni, a me fa paura anche solo dirlo, tu lo disegni diversamente, Dylan?
Questo è inevitabile, perché le continue ricerche nel tentativo di migliorare l'apporto del disegno, e poi le trasformazioni che avvengono come naturale in tutti noi che lo disegniamo, fanno sì che un certo cambiamento è inevitabile. Inizialmente probabilmente c'era una maggiore spigolosità nel mio tratto, dovuto a un'influenza da parte di alcuni maestri dell'arte secessionista dei primi del secolo a Vienna. In particolare l'influenza di Schiele si faceva sentire notevolmente. Poi col tempo forse il tratto si è addolcito, ma anche perché cambiano sicuramente i parametri, cambiano le cose attorno a te, insomma.
Diciamo che piano piano ha preso più piede Angelo Stano, è andato proprio a liberarsi sempre di più con questo personaggio che magari piano piano senti sempre più tuo, ormai è proprio tuo, cioè c'è una paternità a tre, ecco, mi sento di dire questa cosa, perché veramente non parliamo solo di albi disegnati, parliamo poi anche di... a quanto stiamo? Siamo al 310, bene o male, quindi parliamo di... più di 250 copertine,
non parlare di quelle collaterali, ecco. Cioè di tutti i numeri special, maxi, gigante,
ti sei mai fatto
anche
quelli
della Mondadori, insomma sono almeno una 400 credo.
Mamma mia, ma quanto è diverso disegnare una copertina da una storia? Devi mettere tutto in una pagina.
Allora, intanto c'è una differenza sostanziale. Io che non mi sento un illustratore, ecco. Mi sono trovato di mezzo a fare le copertine per caso, perché è stato proprio Villa che aveva manifestato l'intenzione di abbandonare questo compito, no? E mi ci sono trovato e mi sono misurato, ovviamente, per me è sempre una sfida la copertina, ma bisogna tenere conto che il procedimento è diverso dalla costruzione di una pagina di un fumetto, e cioè intanto la procedura della Bonelli consiste nel fatto che il racconto del mese viene letto da chi ne cura la testata, che prima era Marcheselli,
adesso è
Giovanni Gualdoni, il quale conosce bene quindi la storia, ma io che invece sono esterno non posso averla letta, anche perché spesso faccio la copertina di un albo che deve ancora essere completato dal disegnatore, quindi. Diciamo che allora la procedura consiste nel fatto che chi cura la serie fornisce un'idea per il tema della copertina, dopodiché io sulla base magari di qualche fotocopia del racconto stesso faccio uno schizzo che però deve essere approvato dalla casa editrice, da Bonelli prima e adesso da Marcheselli, il redattore capo.
Non l'avrei mai detto, io pensavo che tu o comunque qualsiasi copertinista avesse accesso alla storia e poi da lì traesse qualcosa per la copertina, quindi vai a colmare una lacuna enorme.
Sì, questa è effettivamente una prassi che è difficile da immaginare all'esterno, ma è dovuto proprio a problemi pratici, cioè non è possibile che di ogni storia chi fa la copertina debba leggere tutta la storia e poi avere l'idea della copertina stessa. In quanto invece al lavoro di fumettista, lì sono assolutamente padrone di tutto quanto, perché una volta ottenuto il testo definitivo della sceneggiatura, tu sei il vero e proprio regista, attore, il tecnico delle luci e tutto quanto, insomma, parafrasando un po' quello che succede nel cinema, perché poi in effetti
è molto simile.
I testi sono molto vicini, anche il tipo di rappresentazione o della sceneggiatura è molto simile, sì.
Senti, quindi tu ti senti ovviamente più fumettista che copertinista, anche perché se non sbaglio copertinista esclusivamente per Dylan Dog.
Sì, ho fatto qualcos'altro, ma niente di così importante o impegnativo. Ho fatto delle copertine per alcune riviste, XL, Il Venerdì della Repubblica e qualche altro, insomma. Però, a parte questi impegni saltuari, diciamo che il mio lavoro
meno male.
Sei anni a questa parte è proprio concentrato sul lavoro che faccio per la Bonelli.
Allora.
E comunque hai ragione, il disegno del fumetto è quello che più mi rappresenta, perché è lì che io volevo misurarmi, no? Fin dall'inizio io avevo proprio il pallino di diventare disegnatore di fumetti.
Da sempre proprio?
Sì, prima lo facevo a scuola, nelle elementari e nelle medie, per divertire me e i miei compagni di scuola. Poi quando sono arrivati ai 18-20 anni mi sono detto, ma perché non farne un vero e proprio lavoro? E mi è andata bene.
È andata decisamente bene sia a te sia ovviamente alla Sergio Bonelli, che ha acquistato questo fantastico disegnatore. Quando e dove potremmo rivederti all'opera? Dylan Dog l'hai lasciato da pochissimo, se non sbaglio, dopo il numero 300 c'è stato un altro appuntamento sempre disegnato da te, non vorrei dire troppe vaccate.
No, subito,
ma
subito prima, però... Ah. La prossima storia da me disegnata uscirà a novembre ed è anche abbastanza fuori dell'ordinario, perché in questo caso lo sceneggiatore sono io stesso.
No, anche sono sceneggiatore.
Sì, praticamente qui, a parte il lettering scritto da letteristi interni, ecco,
di dovere.
Tra copertina, sceneggiatura e disegni
è tutto tuo.
Sarò praticamente.
Hai scelto anche il titolo?
Il titolo c'è, però di solito i titoli vengono messi alla fine, confrontandoli un po' con quelli che ci sono già stati, insomma, sono sempre titoli provvisori quelle delle storie che vengono consegnate, e poi una volta che si è letta la storia si cerca di dare il titolo più
adatto, che riassuma al meglio.
Comunque quello, il titolo che io ho dato è Via dall'incubo.
Guarda, io dopo che mi hai dato questa notizia di Angelo Stano, sceneggiatore, voglio che sia novembre, tanto l'estate per me può passare tranquillamente, ma quindi serie regolare proprio,
il numero di novembre.
Angelo, non dovevi darmi questa notizia che io sono debole di cuore. Oltretutto, oggi
spero
sono...
che non ti venga un infarto leggendola, però.
No, l'importante è che io finisca di leggerla, perché odio lasciare le cose a metà, veramente. Sono una pignola, anche se non si direbbe. Piuttosto...
Allora mi aspetto di sapere quello che sarà la tua opinione di questa storia.
Assolutamente.
Se siamo amici su Facebook...
L'hai detto. L'hai detto, adesso ti vengono a cercare tutti su Facebook, io te lo dico. È vero, ma ovviamente io l'ho scocciato più volte anche per farmi concedere questa intervista, questa chiacchierata, perché chiamarla intervista secondo me è troppo pomposo. Una bella chiacchierata in questo salotto ed è stato un piacere, soprattutto perché, come dicevamo, mio caro Angelo, oggi è l'ultimo appuntamento, sono felicissima di averlo festeggiato con te. E poi ho capito, c'è stato un momento particolare in cui ho capito che io non potevo concludere questa rubrica senza averti ospite, è quando mi hai detto la canzone che volevi ascoltare. Lì hai proprio fatto il bingo, proprio. Era scontato che ti avrei trattato benissimo, perché sei andato a colpire proprio sul mio punto debole, il mio gruppo preferito, quindi hai vinto a mani basse, Angelo, veramente.
Grazie.
Copertinista, fumettista del mio fumetto preferito, amante del gruppo che amo più di tutti in assoluto, veramente, veramente. Per forza aspetterò novembre con ansia, veramente, per vedere se sei anche uno sceneggiatore che può essere nelle mie corde, chi può dirlo?
Grazie, vedremo. Comunque questa è una cosa abbastanza
una bella sfida
per me, e credo che resterà forse un episodio, ma vedremo.
Beh, assolutamente una bella sfida, e non ci si fascia mai la testa troppo presto. A questo punto, ultimo favore, prima di ringraziarti, Angelo, la parte che tutti temono e che nessuno si aspetta, DJ Angelo, ci vai ad annunciare tu la canzone che hai scelto di ascoltare con noi, e se vuoi raccontaci anche il perché.
Beh, ho scelto una canzone dei Ramones, che sono stati un gruppo rock che mi è subito piaciuto perché aveva un modo di suonare il rock and roll in maniera semplice, efficace, rozza anche, quel tanto che basta, ma con un ottimo cantante, interprete e una buona base musicale fatta su poche note, ma efficaci. il gruppo è appunto i Ramones e il brano che ho scelto è Poison Heart.
Grazie mille ad Angelo Stano per essere stato con noi e ti do una notizia, non so se lo sai, è uscito l'album postumo di Joey Ramone, che era appunto la voce dei Ramones, si chiama Yano, io te lo consiglio perché è veramente
bello. Ce l'ho già.
Ce l'hai già, che grande uomo, vedete, che grande uomo. Niente, ti volevo dar la chicca, invece mi hai fregato anche su questo.
Guarda, io ho partecipato addirittura al concerto di un gruppo che si rifà ai Ramones, dove si presentava il disco qui all'Alcatraz di Milano.
Io l'ho detto già prima, vedete, ha vinto a mani basse, quindi ci andiamo ad ascoltare i Ramones, non prima di aver mandato un grandissimo abbraccio ad Angelo Stano. Aspettiamo tutti in novembre questo album di Dylan Dog, dove oltre a disegnarlo, oltre a far la copertina, sarà anche sceneggiatore. Io ti mando un grande abbraccio, Angelo, grazie per essere
grazie
stato
a te,
con noi.
Chiara, grazie
ciao,
a tutti.
Un abbraccio.